Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore. La liturgia ci pone oggi dinanzi quello che è il grande dramma di ognuno di noi, di ogni uomo da sempre. Anche ciò che ci differenzia dall'animale, ma è una realtà meravigliosa e drammatica, è il mistero della morte. La morte di due ragazzi, di due bambini nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, figli unici di una madre vedova, la situazione, se volete, più terribile. Perché una madre può morire lei, ma il dramma di una donna è vedere morire suo figlio. È il mistero di qualcosa che non è nella logica neanche delle cose. È il mistero della morte di chi non deve morire. San Paolo avrà il coraggio di chiamare la morte l'ultimo nemico. La morte è veramente il grande nemico dell'uomo. Per questo Gesù l'affronta, per questo noi siamo chiamati a trovare sempre speranza proprio dalla presenza di Cristo, perché noi sappiamo che questo è il nemico della nostra vita. Mi viene in mente, per aiutarvi a illuminare qualcosa di questo grande mistero, di questo dramma e della gioia che Cristo ci porta, a me ha molto colpito, è difficile parlarne perché quando si parla di queste cose uno corre sempre il rischio di dire qualcosa fuori posto, ma a me ha colpito, mi ha anche un po' turbato quando Dario Fo ha parlato della moglie di Franca Rame che è morta. Sapete che questo attore ha ripreso un monologo ispirato all'Antico Testamento, un apocrifo, dove Dio mette dinanzi a Adamo e a Eva due possibilità, gli dice: scegli la sessualità, il sesso, la gioia, scegli la conoscenza, scegli il dubbio, però con la morte, oppure scegli l'immortalità, sottinteso, senza la conoscenza, senza il dubbio, senza la sessualità. Dario Fo continuava dicendo: Adamo, in questo racconto di Franca Rame, ha scelto di rifiutare l'immortalità e di scegliere invece il dubbio, la sessualità, l'amore, eccetera. A parte che è un po' anticlericale, cioè dire questo vuol dire già dire: noi stupidi cristiani scegliamo l'immortalità e buttiamo via la conoscenza, il dubbio, eccetera. Ma è profondamente non vero, nel senso che è proprio perché io amo, proprio perché conosco, proprio perché voglio bene a mio figlio, a mia moglie, che io voglio l'immortalità. Se io non amassi non me ne importerebbe niente dell'immortalità. Perché chi non ama non gliene importa niente che gli altri muoiano, ma se io sono innamorato della mia moglie, della mia donna, questo io voglio la sua vita, voglio che il mio bambino viva, io voglio la vita perché amo. Separare il desiderio di Dio dal desiderio dell'amore è la follia che l'uomo fa, e invece è la realtà di ogni uomo. L'uomo ama e vuole credere, ama e quindi cerca la speranza, spera e cerca l'amore. Realmente nella nostra vita sono un tutt'uno. Un grande filosofo cristiano, Marcel, diceva: dire a qualcuno ti voglio bene vuol dire dirgli tu non morirai. Quando uno promette al matrimonio ti amerò per sempre, che cosa vuol dire? Quando uno ha un bambino, lo battezza e gli dice: mamma ti amerà per sempre, papà ti amerà per sempre, cosa vuol dire? Che il per sempre esiste, che c'è qualcosa misteriosamente che noi sentiamo urgere dentro di noi. E per questo la morte è un grido, per questo la morte è il nemico, per questo queste donne piangono, nell'Antico Testamento dice vattene via, non voglio neanche sentirti parlare. E Gesù invece si commuove, prova compassione. Gesù è veramente il grande amico dell'uomo e quindi è il grande nemico della lotta dell'uomo contro il mistero della morte. E qui ci aiuta innanzitutto la vita pubblica di Cristo. Voi sapete che Cristo, dai Vangeli noi sappiamo, ha incontrato varie volte il mistero della morte e ha donato la risurrezione prima ancora della risurrezione finale, misteriosamente, ad alcune persone amate, al figlio di questa donna di Nain, questo piccolo villaggio che è sotto il Monte Carmelo, al figlio del centurione e poi a Lazzaro. Noi vediamo che Cristo non la fa facile sulla morte, sa che l'unico modo di risolvere il problema della morte è ridare la vita. Non c'è un'altra risposta intelligente, non c'è in realtà, Gesù non spiega. Noi possiamo dire, noi avremo la certezza totale dell'esistenza di Dio quando saremo resuscitati. È l'uomo che vive che glorifica Dio, è l'uomo che ha vinto questa realtà. E Cristo ha voluto dare questo segno. Quello di Lazzaro è la più famosa, la più grande, e gli studiosi dicono che solo la risurrezione di Lazzaro spiega la Domenica delle Palme, come mai tutta Gerusalemme, i bambini, gli adulti, gli anziani gli vadano incontro. Gesù veniva da lontano, era appena arrivato a Gerusalemme, sì, c'era passato altre due volte, ma era in fondo ignoto ancora perché tutta Gerusalemme gli va incontro, che cosa è avvenuto? È come un criterio di spiegazione necessaria. Se non ci fosse stato quel grande miracolo non avrebbe senso, sarebbe una follia andare incontro a uno che è un emerito sconosciuto. Ma è soprattutto la risurrezione di Cristo stesso. Avete ascoltato San Paolo che racconta nella lettera ai Galati, è un testo autentico, fra i più interessanti, io lo ritengo veramente un pilastro della mia fede, anche della ragionevolezza della mia fede. Sapete che San Paolo, a differenza di quello che dicono autori come Odifreddi, eccetera, non ha inventato il cristianesimo. La gente che dice, ah, Paolo ha inventato il cristianesimo, lui ha detto che Cristo è risorto, lui ha detto che Cristo era Dio, però non rispondono alla domanda, ma allora come mai Paolo prima odiava i cristiani? Come mai ce l'aveva a morte? Paolo dice, io volevo uccidere i cristiani, io ce l'avevo io a morte con loro. Una volta una figlia di un gruppo di amici l'ha detto ad Augias durante una conferenza a scuola, ha detto scusi, ma lei dice che Paolo è stato lui a inventare la risurrezione e la divinità di Cristo, e perché prima era così arrabbiato con i cristiani? Vuol dire che già prima tutti sapevano che Cristo era, e lui non ha saputo cosa rispondere, perché chiaramente non c'è una risposta a questo. E Paolo dice, lui è venuto a me, Cristo mi è apparso, mi aveva scelto fin dal seno di mia madre, quando lui mi è apparso io ho lasciato tutto, sono andato via e solamente sono andato a parlare a un certo punto con Cefa, che si chiama ancora con nome aramaico, il nome che Cristo gli aveva dato, si chiamava Simone e lui l'aveva chiamato Roccia, perché su questa roccia fonderò la Chiesa, e poi c'era Giacomo. E si vede come Cristo, il mistero che illumina la vita, il mistero, il dramma della morte, e che Cristo è morto con noi. Da quel momento la morte non è più una solitudine. Il mistero di Dio è innanzitutto che Cristo viene nella nostra morte e viene a morire Lui stesso. Se volete, è la prima grande vittoria. Un bambino che muore non è solo, perché Cristo è morto con lui, perché Cristo è in quel mistero di morte. E poi il mistero della risurrezione che Cristo vuole donare a tutti quanti. Paolo viene conquistato da questa novità della presenza di Cristo. E per questo diventa uno che ama ancora di più. Quando uno scopre la risurrezione si innamora ancora di più, vuole ancora più l'amicizia, vuole ancora di più la fraternità, fa nascere più bambini, si occupa della cultura ancora di più, perché scopre che tutto ha un significato, che l'amore non è un inganno che poi si pagherà con la delusione, con le lacrime, ma l'amore è anzi ciò che resta per sempre. E c'è un'ultima domanda che così va fatta. Uno potrebbe dire, e noi lo diciamo tutti, perché non avviene il miracolo oggi della risurrezione? Perché noi non conosciamo? Il mistero della storia della Chiesa ci dice che in realtà avviene ancora e ci sono dei santi che compiono questo miracolo, ma è solamente un segno che non avviene a tutti in vista della risurrezione che Dio vuole donare a tutti noi. A me è particolarmente caro, ve lo ricordo ancora una volta, uno dei grandi miracoli di San Filippo Neri. Voi sapete che a maggio, una volta l'anno, si apre il Palazzo Massimo alle Colonne, quello che è lungo corso Vittorio Emanuele, dove abitano una famiglia nobilissima romana, dei Massimo, e il loro bambino morì e San Filippo Neri andò, e quel giorno viene aperta la camera di questo bambino, andò, lo fece resuscitare, il bambino fu lui a rasserenare San Filippo, gli disse: guarda che il paradiso è bellissimo, però mi voglio confessare, però io voglio la confessione. San Filippo gli dette la confessione, lo perdonò di tutti i suoi peccati e il bambino si riaddormentò e entrò definitivamente in paradiso. È un miracolo romano di un santo operato nelle fonti di San Filippo Neri, che ci dice che in realtà noi non desideriamo l'immortalità in questa terra. Noi non potremmo pensare di vivere i nostri 100 anni anziani per tutta quanta l'eternità, stare nell'eternità, essere anziani. Noi abbiamo bisogno di una vita che Dio ci ridona totalmente, perdonata, tornata alla sua piena bellezza e purificata dal peccato che ci abita. Noi desideriamo che la nostra carne sia rivestita totalmente, sia veramente la nostra carne, ma sia totalmente piena di Dio, presa da Dio. Questo miracolo della vedova di Nain è un segno, è una realtà, ed è una realtà che ci fa immaginare come un segno la gioia che ci attende, questo togliere le lacrime per sempre dal viso nostro, dal viso di ogni persona, per risplendere della gloria di Dio, per vivere in pienezza l'amore, la conoscenza, il dono reciproco, la fratellanza fra di noi e con Dio, e così sia.